Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del Circuito Gemini. Sono Valentino De Luca e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Si è discusso molto per quanto riguarda l'attacco al congresso dei giorni scorsi da parte dei facinorosi, insomma, sembrerebbe aizzati dal presidente Trump, che dopo accortosi insomma della montare della questione sta cercando in questi ultimi giorni invece di smorzare i toni, anche perché il rischio di impeachment è sempre più vicino. Sta montando la polemica su un fatto elementare: come mai il Parlamento americano, come mai il Congresso non fosse difeso in maniera adeguata nei confronti di manifestazioni che si sapeva già da giorni sarebbero avvenute. Le manifestazioni violente erano note da settimane, l'FBI, la CIA e tutti quanti gli organi di controllo stavano monitorando costantemente tutti quanti i social e i forum noti appunto per gli estremisti che aderivano alla politica di Trump, soprattutto per quanto riguarda le cosiddette elezioni rubate da parte di Biden, e si erano organizzati questi corpi, veri e propri corpi paramilitari. Poi in America sapete che praticamente la diffusione delle armi è quasi capillare tra i cittadini, e questi veri e propri corpi paramilitari si erano organizzati, si erano dati proprio appuntamento al congresso, cosa che puntualmente è avvenuta. Il problema qual è? Che il corpo di polizia che protegge l'edificio non ha saputo controllare la folla, contenerla, ma soprattutto respingerla, e così abbiamo visto le scene che hanno fatto il giro del mondo. Una analisi puntuale da questo punto di vista ce la dà ilpost.it. Perché la polizia non ha fermato l'invasione del congresso, e dove ci spiega un po', se ne è parlato molto sui social in questi giorni, del perché la polizia non sia intervenuta. Questo è un primo appunto che è stato notato da tutti quanti. Il secondo è il parallelismo con quello che è successo quest'estate con i Black Lives Matter, per quanto in seguito alla morte di Lloyd, l'avete visto tutti quanti le scene di questa estate, il nero che è stato fermato e con metodi di contenzione a terra forzata, soprattutto tramite una pressione al collo che ha portato alla morte per soffocamento. Questo ha portato delle rivolte che hanno tenuto in scacco le polizie di diverse città americane per diverse settimane questa estate, polizia però che spesso e volentieri ha represso in maniera brutale con l'uso della forza, le diverse manifestazioni, spesso e volentieri anche pacifiche, assieme a quelle più dure, trattandosi di manifestanti comunque di una certa area politica, o comunque anche manifestanti ovviamente di colore. Il parallelismo è scattato automatico: da una parte abbiamo delle persone, che sostenitori di Trump, che riescono a entrare dentro il Parlamento americano, dentro il Congresso americano, farsi le foto con il banco degli speaker, farsi le foto nella stanza di Nancy Pelosi e cercare di sottrarre quadri, e pare che abbiano compiuto dei veri e propri furti da questo punto di vista, e dall'altra parte manifestanti pacifici, che manifestavano per il diritto di uguaglianza tra tutti quanti i cittadini americani, indipendentemente dalla razza di appartenenza, dal colore della pelle, che venivano repressi attraverso lacrimogeni, manganelli, arresti di massa e in maniera violenta. Il post cerca di fare un po' il punto del della situazione, partendo dal ruolo della polizia del Congresso, perché se non lo sapete esiste proprio una polizia del Congresso, una polizia addetta, un corpo di polizia in America addetto solamente al controllo del Congresso. L'invasione dell'edificio del Congresso americano da parte di un gruppo violento di sostenitori di Donald Trump è stata anche un fallimento della Capitol Police, e il Capitol Police, il corpo di polizia deputato alla protezione del Congresso. Benché la manifestazione fosse nota da settimane, fosse stata esaltata e incoraggiata da Trump stesso e si sapesse che gruppi violenti vi avrebbero preso parte, la Capitol Police, durante la manifestazione, si è sempre trovata in minoranza, poco armata e poco preparata, e infine sopraffatta dagli aggressori che hanno fatto irruzione nel Congresso, senza che nessuno fosse in grado di fermarli. Anche la rimozione dei sostenitori di Trump dall'edificio ha richiesto ore, ed è stata possibile solo dopo l'intervento di altri corpi di polizia, come l'FBI. La Capitol Police è numerosa e ben equipaggiata, ha giurisdizione esclusivamente sull'edificio del Congresso e sul terreno circostante, ma nonostante questo è composta da 2.000 agenti. Furono portati a questo numero dopo l'11 settembre del 2001, prima invece erano 800, e ha un budget annuale di circa 460 milioni di dollari, come ha scritto il Washington Post. Nonostante questo, non è riuscita, durante l'assalto di mercoledì scorso, a difendere l'edificio. Christian Tribert, un giornalista del New York Times, ha raccolto su Twitter diversi video che mostrano i vari punti da cui i sostenitori di Trump hanno superato le barriere della polizia che circondavano l'edificio. Nella maggior parte di questi si vedono pochi agenti, 4-5, vestiti con l'uniforme d'ordinanza e non in tenuta antisommossa, protetti soltanto da comuni barriere semimobili, mentre affrontano una folla piuttosto aggressiva di decine di persone e forse anche di più. In altre zone la polizia era più numerosa e meglio equipaggiata, ma alla fine gli aggressori sono riusciti a entrare. Oppure gli agenti, sopraffatti, hanno ceduto il passo. Anche dopo l'ingresso dei sostenitori di Trump nell'edificio, il comportamento della Capitol Police è stato criticato. All'inizio dell'invasione, un agente ha sparato a un gruppo che cercava di sfondare una porta, uccidendo una donna. Ma a parte questo episodio, dopo aver messo in sicurezza deputati e senatori con il loro staff, la Capitol Police sembra essersi limitata, per molto tempo, a osservare gli aggressori mentre vagavano per l'edificio e in parte lo vandalizzavano. In un video circolato sui social, un agente sembrerebbe appunto farsi un selfie con uno di loro. Per quanto riguarda la donna uccisa, era una veterana, insomma, è stata un militare, ha prestato servizio nelle forze armate americane e molti hanno sottolineato che fosse anche disarmata. Ovviamente bisogna sempre guardare poi il contesto nel quale è avvenuta questa sparatoria. E tra l'altro il comportamento della Capitol Police non è stato esente da conseguenze, perché ovviamente è stato vagliato il comportamento sull'onda anche delle critiche e delle polemiche delle proprie azioni, e diversi agenti sono finiti sotto inchiesta appunto per non aver saputo contenere la folla e aver in parte permesso, almeno così sembrerebbe da alcuni video che sono circolati sui social media in questi giorni, diciamo l'ingresso ai facinorosi. Un'altra delle ragioni di critica alla polizia, così continua l'articolo di ilpost.it, è che delle centinaia di persone che sono entrate nell'edificio non è stata arrestata praticamente nessuna, almeno ovviamente subito. In seguito ovviamente sono stati fatti diversi decine di arresti. Anche quando alla fine le forze dell'ordine sono riuscite a sgomberare l'edificio, hanno fatto uscire gli occupanti liberamente. E diversi arresti sono sono stati fatti, però sono stati fatti nei giorni successivi. La cosa che effettivamente tutti quanti hanno notato con un certo stupore e incredulità è il fatto che le persone, così come sono entrate e come, ripeto, all'interno abbiano compiuto devastazioni e cercato anche di sottrarre beni materiali del congresso, addirittura sembra che alcuni manifestanti si volevano portare via dei quadri, insomma, e manchino all'appello diversi oggetti, sia però il fatto che queste persone stesse poi siano riuscite a uscire dal congresso sostanzialmente in libertà, in un paese che ha la popolazione carceraria rispetto alla propria popolazione civile più numerosa del mondo. In America, negli Stati Uniti, lo sapete benissimo, è facilissimo essere arrestati, si può essere arrestati per qualsiasi cosa, teoricamente, anche se si attraversa una strada al di fuori delle strisce pedonali, e spesso questo avviene, spesso in America si viene materialmente arrestati, ecco perché nei film vedete spesso e volentieri i personaggi che, quando interviene la polizia, proprio loro per primi danno le mani agli agenti per essere ammanettati, perché per loro è normale poi essere portati nell'ufficio di polizia e poi pagare la cauzione che eventualmente verrà per i reati minori stabilita. Invece per almeno nelle prime ore non è successo nulla per quanto riguarda questi manifestanti. A onor del vero, poi l'FBI ha riguardato tutti quanti i filmati, ha fatto un'operazione di intelligence un po' come da noi potrebbe essere la Digos, e sono stati arrestati diverse persone. Il Post se lo spiega, che spiega la ragione dei mancati arresti col fatto che i poliziotti si trovassero ancora in minoranza, ed è plausibile che il materiale video fotografico che circola in queste ore verrà usato in seguito, infatti così è stato, per rintracciare i colpevoli. Già il giorno dopo, insomma, erano state arrestate 52 persone, soltanto però 26 delle quali si trovavano materialmente su il terreno del congresso, e il motivo di questi 52 arresti era legato più che altro al coprifuoco e non all'assalto stesso. Secondo il capo della Capitol Police, sono state ritrovate delle bombe rudimentali fatte con tubi di ferro, le cosiddette pipe bomb, sia nella sede del Partito Democratico che in quella del Partito Repubblicano, mentre nell'edificio del Congresso sono state ritrovate addirittura delle Molotov. Come ha scritto il New York Times, è probabile che la Capitol Police si aspettasse di dover gestire una manifestazione, ma non di respingere un assalto violento. Tuttavia, che la manifestazione sarebbe stata grande e violenta era in realtà noto da tempo, così commenta il Post.it. Donald Trump incita i suoi sostenitori almeno dalla metà di dicembre, per esempio con tweet in cui prevedeva che la manifestazione sarebbe stata selvaggia. Sui social media i gruppi estremisti di destra hanno parlato di violenza per settimane, scambiandosi foto delle armi da fuoco che avrebbero portato con sé a Washington e consigli su come evitare i controlli della polizia. Mercoledì mattina, il giorno della rivolta, Trump aveva tenuto un comizio davanti alla folla, in cui ancora una volta aveva detto che non ci riprenderemo mai il nostro paese con la debolezza, e quindi, insomma, è stato considerato dai più un lascia passare, e insomma si sta vedendo anche le responsabilità di Trump proprio per quanto riguarda il ruolo di debolezza avuto, visto che di debolezza parla Trump, il ruolo di debolezza avuto da questa Capitol Police nei confronti dei manifestanti, se magari abbiano ricevuto o meno ordini dall'alto. L'articolo del Post finisce con un parallelismo con le manifestazioni, come avevo detto all'inizio, delle manifestazioni Black Lives Matter in molte città a Washington compresa, insomma, lo ricordate tutti, gli agenti in tenuta antisommossa hanno fatto largo uso di manganelli, idranti, proiettili di gomma, gas lacrimogeno e insomma sono state caratterizzate le manifestazioni di quest'estate dalle azioni violente della polizia e azioni che si concludevano quasi sempre con arresti di massa e non con gente che se ne tornava a casa normalmente, anche se nei giorni poi successivi a quello che è successo al Congresso effettivamente questi arresti ci sono stati controllati i filmati, come ho detto, dall'FBI e sono stati fatti decine e decine di arresti, però insomma rimane sempre come dire particolare il fatto che almeno per quanto riguarda il momento questi se ne siano usciti normalmente. E quindi ecco che il commento dei più è che se sei nero puoi essere veramente in America, negli Stati Uniti, arrestato perché stai camminando per strada, se sei bianco invece puoi fare una sommossa e non subire conseguenze. Passiamo all'Italia, l'Italia e lo stato del turismo che agi.it ci dice essere arrivato ai livelli del 1990. Ha lanciato un allarme Confturismo Confcommercio sulla base di un'indagine di SWG. Persi 78 milioni di arrivi, il 25% degli intervistati pensa di concedersi un piccolo break entro febbraio, però solo in pochi lo hanno effettivamente pianificato. Insomma, le persone vorrebbero un break nonostante uno, diciamo, come cioè, ci sono state le vacanze di Natale, ma vacanze di Natale che abbiamo passato praticamente in zona rossa, quindi abbastanza chiusi dentro casa. E magari non c'è stato la percezione di uno stop vero e proprio. In realtà però pare proprio che più che i desiderata il reale break arriverà solamente questa estate ed ecco che hotel e tutta quanta la catena turistica, quindi non solo le strutture turistico-ricettive, insomma, si stanno trovando in grande crisi che però sta riguardando anche il mondo museale. Le nostre città d'arte soffrono la mancanza ormai da più di un anno di turisti e i musei cercano di riaprire e di reinventarsi. A dircelo è internazionale.it. Così i musei pensano di riaprire e reinventarsi dopo la pandemia, a firma di Francesco Erbani. Durante i mesi del confinamento si è ricorsi al digitale per tenere attivo un canale di comunicazione, si sono sperimentati nuovi linguaggi, ma si sente ripetere non basta trasferire online il contenuto delle collezioni o anche organizzare su piattaforme virtuali seminari, approfondimenti e visite guidate. Occorre fare un passo avanti sfruttando al meglio il web, ma interrogandosi e incidendo sulla propria natura, senza travisarne lo statuto culturale o esercitandosi in diavolerie spettacolari e di mediocre commercializzazione. Il museo, insomma, come servizio pubblico, assecondando ed esaltando quanto prescritto già nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Hanno cominciato con un appello manifesto Sylvain Bellanger, direttore del Museo della Reggia di Capodimonte a Napoli, Sergio Risaliti, che guida il Museo Novecento a Firenze, Giovanni Iovane, alla testa dell'Accademia di Brera a Milano. Su Art Tribune, infatti, hanno evocato la necessità che i musei siano luoghi di conservazione, di ricerca, ma diventino anche campus dinamici, policulturali, vale a dire, laddove gli spazi lo consentano, luoghi interdisciplinari di residenze artistiche e laboratori creativi, istituti di formazione e perfezionamento per curatori, restauratori e mediatori culturali. Il tutto in nome di un nuovo e diverso posizionamento in ambito culturale e sociale. La necessità di cambiare passo è dettata dalla coscienza che almeno per qualche anno la riserva del turismo di massa sarà scarsa. Nei soli 460 fra musei, aree archeologiche e monumenti di proprietà dello Stato sono entrati nel 2019 poco meno di 55 milioni di visitatori, molti di più dei 40 milioni del 2014. L'incasso del 2019 ha raggiunto i 243 milioni. La crescita è stata vistosa, ma ha riguardato praticamente 10 siti tra musei e siti museali archeologici d'Italia: Pompei, il Colosseo, gli Uffizi, Venezia, eccetera, eccetera. Il problema è che adesso il turismo italiano è chiamato a una grande sfida, quella di reinventarsi, fare insomma un turismo più sostenibile, portare avanti un turismo più sostenibile e soprattutto il museo che non sia un turistificio di massa dove insomma strappare semplicemente biglietti, il cui scopo ultimo è strappare biglietti, bensì formare culturalmente il visitatore che cerca di approcciarsi ad essi. Bene, con queste indicazioni che trovate sul sito di Radio Città Aperta, questi articoli commentati, siamo giunti al termine di questa puntata di Press Corner. L'appuntamento è per domani alle ore 9:40. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete in ascolto di Radio Città Aperta e di tutto quanto il circuito Gemini Network.